Perché sarà un po' così il seminario di stasera. Venendo qui non trovavo più i testi, adesso manca uno di coloro che seminano. Ci saranno più voci, penso, che parleranno. Si sentono passi in arrivo. Abbiamo tra le voci, ci sarà la voce di Sabina, che ormai è una presenza costante e affettiva. E che parlerà della sua esperienza che sta facendo con alcuni allievi. Circa la novella che ho scritto sulla creazione del nulla. Come Dio creò il nulla, essendo state create tutte le cose dal nulla, ma non essendo stato creato il nulla, nella Genesi questo non compare. È una novella che ha una grossa complessità teoretica al suo interno e quindi è interessante dal punto di vista del teatro come possa essere presa ed espressa anche questo nucleo teoretico, questo racconto delle scienze, questo racconto delle scienze contemporanee. E d'altra parte il teatro attualmente va nella direzione, almeno una parte del teatro, della illustrazione di questa scienza, cioè la scienza fa anche molto moda, fa anche molto scienza, fa anche molto cultura. E allora sarà interessante come questo cuore astratto, pulsante della scienza possa essere palpitante e avere l'elemento emozionale pur mantenendo l'elemento altamente intellettivo, qual è il metodo scientifico. E quindi non tanto la scienza come tecnologia, ma come livello alto dell'astrazione umana, come uno dei punti d'arrivo dell'astrazione umana, la quale astrazione scientifica deve portare in sé, portare nelle sue fibre un cuore palpitante, un cuore emozionale, un cuore affettivo. E in questa novella io penso di avere posto questo cuore affettivo. Oltretutto è interessante in questa novella, ho trovato per caso che nel libro ultimo, che citavo anche la volta scorsa, delle grammatiche della creazione di Steiner, grande studioso di letterature, di filosofie, di campi disparati, grande letterato soprattutto, cita a un certo punto anche egli cita il problema della creazione di un nulla e fa riferimento al fatto che questo nulla appunto manca nella cultura dell'Occidente, manca questa creazione del nulla. Eppure cita poi un libro che andrò a cercarmi, di novelle del 600 italiano, in cui c'è il Dio che crea questo nulla e che lo pone nel più punto più alto della creazione. E questo io non, di ciò non sapevo nulla, non ne sapevo dell'esistenza. Questo libro è uscito circa un mese fa. Questo nulla ha sempre inzigato il pensiero umano, soprattutto il pensiero occidentale. Il pensiero occidentale l'ha preso, l'ha messo da qualche parte, non sapendo dove metterlo, l'ha poi assunto dentro di sé, si è portato nel cuore delle sue astrazioni lo zero nella matematica, si è portato nello 0-1 delle logiche digitali. Ma poi in realtà poi non sa bene che cosa fa, se lo butta fuori la finestra, questo rientra e comunque io lo pongo alla base della mia scienza. So all'incirca che di questa mancanza di oggetto o di questo percorso senza oggetto parlerà Luciano, l'ho incontrato prima per strada, abbiamo detto su che cosa si intratterrà nel suo pensiero filosofico, che diventa sempre più una filosofia accoppiata al piano in assenza, a questo piano zero. Ho qui portato con me il libro appena uscito di Susanna Verri, circa la sistema in assenza e la cura. È un libro che è il primo modello pubblicato, il primo modello teoretico su questo tema. È possibile pensare alle categorie della mancanza, della perdita, della aconsensualità quali fattori di sanità? È possibile pensare al piano mancante come elemento, come catalizzatore, ovvero oppure come piano fondante di quello che potrebbe sussumere in sé l'irregolarità, l'andamento irregolare di ciò che è la storia umana, di ciò che sono le vicende umane, di ciò che sono gli oggetti umani. Noi qui di fianco abbiamo un grande grafico che ci cura le nostre copertine e che lui tenta di in qualche modo di regolarizzare l'irregolarità per il suo mestiere. E allora poi c'è una grossa dialettica tra lui, me e cose, io che tendo all'irregolarità, lui che tende a inserire questa irregolarità nella regolarità. E allora questo tema, io amo l'irregolarità, ovviamente un'irregolarità, come abbiamo visto anche l'altra sera, in campo musicale, un'irregolarità che ha sempre una pur vasta, pura perdita, pur nel perdersi, una regolarità nel perdersi, ma una regolarità di nuova specie, non è una regolarità conosciuta in un certo ambito dalle scienze, dalle filosofie, dalle astrazioni, dalle matematiche dell'Occidente. Io penso, presumo, che alla base di tutti i processi che io faccio ci siano dei modelli nuovi, dei modelli diversi anche nel campo delle matematiche e, come stiamo cercando di vedere, nel campo delle filosofie. E questo è un modello nuovo, questo è un modello nuovo nel campo della cura. La cura che si ritiene il fatto che viene lasciata libera l'irregolarità, l'anomalia, il perdersi, perché poi viene continuamente comunque accompagnato attraverso questi altri sostrati. Parlerà stasera anche il nostro gruppetto di giovani o ex giovani, ormai sono sulla strada, insomma sono grandicelli, architetti, Nausica Simona e Alessandro che non è architetto ma che accompagna gli architetti, che parla del suo luogo razionale, di razionalista affettivo, e che parleranno di questo oggetto vuoto, continueranno il discorso alcune volte fa dell'oggetto vuoto in architettura, dell'oggetto relazionale vuoto e della possibilità di costruire una città senza oggetto o con poco oggetto. E poi alla fine concluderemo con Disetta e suoneremo di nuovo per le vittime della vita. Adesso io darei addirittura la parola a Sabina, che lei è l'ospite d'onore stasera. Tu cosa dici? Se ci vuoi raccontare.
Si sente? In basso tutto. Okay. Dunque, io insegno, faccio teatro ponendomi in questo ruolo da più o meno 10 anni, cioè già quando facevo l'accademia ho incominciato a sostentarmi, sostenere il mio sopravvivere nel mondo anche insegnando. E ho insegnato dai bambini ai grandi, gli adulti, gli adolescenti. In questo contesto vi parlo di un corso di teatro per adulti, o pressoché, insomma, intorno ai 18 e a salire, in una scuola di teatro che sta qui vicino, che organizza al suo interno degli anni base e degli anni professionali. Il corso con cui io mi sono avvicinata al lavoro di Paolo è un secondo anno base. Esattamente la distinzione tra base professionale l'ha decisa la scuola, io non so a cosa corrisponda. Suppongo che in qualche modo il professionale riguardi la quantità di ore che vengono fatte. Quindi diciamo che è una divisione quantitativa. Niente, mi trovo con questo secondo anno base, che ha avuto già al suo nascere delle vicende strane, perché il corso non partiva, non c'erano iscritti, non ce n'erano abbastanza per fare un corso. Alla fine è partito e in questo corso c'erano alcune persone con cui avevo lavorato durante il primo anno, quindi che già conoscevo. E mi sono quindi posta in un'ottica un po' meno didattica, conoscendo 2 o 3 persone, 2 o 3 elementi, e un po' più di sperimentazione, sapendo di poter contare su alcune teste. E ho proposto come argomento al corso quella dei folletti, degli spiriti, vedendo un po' quale fosse la risposta da parte loro. Ovviamente quando si parla di un tema di questo tipo, il primo esempio è Il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, che però, siccome ho recitato, non lo so, non ci avevo voglia di tornare su questo testo adesso. E c'è stata tutta una prima fase esplorativa in cui proprio il testo di Paolo ancora non era in gioco, in cui si portavano libri per bambini, per i folletti, scritti filosofici, che io chiamo, e comunque è una fase che avviene sempre nella conoscenza di un gruppo che comunque è un neogruppo, perché si conosce e nasce in quel momento. È una fase che dura circa un paio di mesi, questa, di conoscenza, di di studio, di così, un momento in cui ci si confronta con dei pretesti. Le proposte che arrivano, quante ne arrivano, per me ogni elemento è utile per capire chi siamo, con chi sono in viaggio e anche per loro. Non ho precisato che questo corso dura 3 ore una volta a settimana, per cui in 2 mesi non sono tante ore. A un certo punto ho ricordato dei testi di De Gelderode, che è un autore fiammingo, piuttosto estremo, gotico, che io amo e che però comprendo che ha una collocazione di stile molto precisa. L'idea comunque era di lavorare sull'invisibile, cioè sul folletto che in qualche modo si manifesta, sull'umano che lo scopre, lo vede, lo intuisce. In De Gelderode c'era al fondo di questo, di quest'area così gotica, questo tema, però ho incontrato, attraversato sempre in situazioni estreme e violente. Io sapevo che alcuni elementi del gruppo non avrebbero accolto questa proposta. E quindi in parallelo ne parlavo con Paolo, parlavamo di De Gelderode, e Paolo mi ha detto: perché non fai questa novella? L'ho letta e ho detto: perché no? Perché non andare a trovare i folletti, cioè smettere di pensare ai folletti con le alucce e gli gnomi col cappello a punta, per forza, e provare a immaginarli altri,
con le parole matematiche.
Diversi, sì. E quindi ho portato una doppia proposta, De Gelderode da una parte. Avrei fatto un intreccio di un paio di testi di De Gelderode, che comunque si colloca in un'area teatrale, perché c'è il personaggio, cioè il copione è scritto col nome del personaggio e la battuta che dice. E invece una novella, quindi non ci sono personaggi, e per persone non abituate al teatro, non e soprattutto a un teatro di esperimento, vedere che manca il personaggio è un po' strano, cioè non riuscivano a capire, e questa è stata una delle obiezioni. Insomma, in lettura, come prevedevo, De Gelderode è stato in qualche modo rifiutato o comunque non amato da alcune persone che non volevano prendere una strada così estrema. E d'altra parte il racconto di Paolo, che ha invece implicazioni scientifiche e intellettuali molto alte, non è stato accolto da altri che hanno un approccio più semplice forse alle cose, non per questo di minore qualità, però comunque più semplice. E quindi io con questo gruppo ho messo i voti, non volevo scegliere io, perché poi si tratta di lavorare un anno insieme e se non sono convinti loro è totalmente inutile imbarcarsi in un'impresa. Hanno votato e hanno scelto il racconto di Paolo. Posso raccontare le fasi del lavoro fin qui avvenute, così per sommi capi. C'è stata una prima fase che è durata 2 o 3 incontri di lettura ad alta voce insieme. Dapprima lentissima, perché ogni parola pareva uno scoglio insormontabile, e con grandi discussioni sul perché, il per come, su che cosa vuol dire, e io in qualche modo mi facevo anche osservatrice di questa fase, non volevo più di tanto dare delle chiavi di lettura, anche perché non so neanche se ce le ho io. Però, insomma, è una fase altamente dialogica. E è stato curioso perché ho visto come tipo di energia che si creava, lo stesso tipo di fatica e anche in qualche modo di ostinazione, lo stesso modo di sudare che c'è stato la primissima volta con gli attori per la messa in scena di Astratta Commedia, non nel cuore di Astratta, ma di Astratta Commedia. C'è stata poi una fase in cui io ho chiesto loro di avevo già pensato a una possibile struttura, che purtroppo in teatro è sempre necessaria, soprattutto con persone che non sono professionisti. Quindi cercavo una struttura che in qualche modo fosse il meno vincolante possibile, ma loro ancora non la rivelavo. Ho chiesto loro di memorizzare, di scegliere 10 righe a testa e di memorizzarle. E da lì è iniziata tutta una fase di improvvisazione in cui io chiedevo loro di pensare ciò che avevano memorizzato, neanche di dirlo, di pensarlo, o di sussurrarlo tra sé e sé, e di fare tutte le azioni che a loro venissero in mente. Qualsiasi tipo, di qualsiasi segno, cifra, codice. In questa fase io prendevo appunti. Prendevo appunti. Intanto conoscevo il loro modo di entrare nelle cose, quindi li conoscevo ulteriormente in relazione alla materia. E prendevo appunti perché in un lavoro teatrale, da una improvvisazione, si prendono sempre alcuni elementi che poi si tenta di riprodurre, oppure, o meglio, di riprodurne il cuore, cioè il senso profondo di quell'azione, magari cambiando totalmente l'azione, però di cogliere il cuore di quella cosa che è avvenuta e che poi si è smarrita. A un certo punto, così, per due o tre lezioni in accumulo, loro hanno consumato quasi tutto il testo, cioè quasi tutto il testo era distribuito, quasi tutto. Mi ero riservata alcune parti da non distribuire, perché dovevo ancora capire io da che parte andare. A quel punto ho chiesto loro di dirle ad alta voce. E questo è stato un grossissimo scoglio. In parte perché, appunto, non essendo professionisti, c'è uno scoglio tecnico. Cioè, quando si ricerca e la voce va all'interno, è difficile che esca. Ci vuole anche una tecnica, cioè bisogna decidere, cioè è una fase di grande coraggio quella di esternare un pensiero e una posizione rispetto a un pensiero. Ci sono state due o tre incontri in cui sembravano degli zombie e loro si accorgevano, in cui emotivamente molto potenti. Faccio un esempio: un giorno una persona è rimasta fermo tutto il tempo in ginocchio a osservare, non ha fatto null'altro. Altre persone invece scalpitavano, proprio non riuscivano, era troppo complesso stare dentro questo pensiero, quindi proprio banalmente evadevano. rifiutavano e allontanavano il lavoro, si distraevano, si allacciavano una scarpa.
Ma c'è la scarpa, c'è anche
sì, infatti, sì, 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 sì. Poi a un certo punto lo scoglio della voce è un po' scemato, perché io ho chiesto loro di buttare via, cioè di non investire di troppa importanza a questa materia, di provare a giocarci, e anche di fare degli esercizi di stile su queste parole. E qui hanno incominciato un po' a sciogliersi. A questo punto io ho rivelato loro la struttura, che non è una grandissima struttura in realtà. La struttura sarà questa: ci saranno tre leggi, vuoti, senza carta, credo, non credo che ci sarà nulla da leggere sul leggio. Il racconto è perciò diviso tra, all'inizio eravamo 13, ci sono state parecchie defezioni, adesso siamo 9, anche questo è curioso. Il racconto perciò è polifonico, è diviso tra più voci che si alternano. Quello che io vorrei è che il narratore, pur essendo disseminato in tre luoghi e alternandosi, diventando ora maschio, ora femmina, ora alto, ora basso, ora Silvia, ora Giulia, ora Aldo, ora Maddalena, quello che vorrei è che il racconto continuasse, fluisse, ci fossero più voci che stanno raccontando contemporaneamente la stessa cosa su più livelli, in più modi, chi con la voce, chi con un gesto, chi con un silenzio, chi con un ascolto. A quel punto interviene la fase più noiosa durante il lavoro teatrale, che è la fase del montaggio, e cioè è la fase in cui io decido, tu vai lì, tu ti sposti di qua. È una fase estremamente meccanica, per loro snervante, per me faticosissima, soprattutto perché appunto accennavo alle defezioni, che non credo che siano casuali, nel senso che ci sono state alcune persone che si sono in qualche modo perse per strada, persone che avevano votato sì per questo lavoro e che poi evidentemente anche per altre scelte, altre priorità legittime, si sono allontanati. Quindi è un lavoro assolutamente in bilico, e per la difficoltà della materia e perché l'altro ieri è andata via una persona, tra l'altro preziosa, perché è una bella persona, credo. E boh, chissà, alla fine magari diventerà un monologo. Ecco, siamo nella fase del montaggio. È estremamente difficile perché non tutti sono sempre presenti, quindi io mi trovo a immaginare chi farà cosa e a comporre con le persone assenti, veramente assenti.